l'idea di uccidiamoli vecchi quando sono dei bambini.
Assolutamente, e l'ha minacciato per venire via, perché no, io dice io voglio fare la box, no, tu fai danza perché ti servirà, ragione.
E probabilmente una delle fortune dello sport sovietico è stata proprio di avere una squadra di pesistica, cioè non diciamo parole troppo vulgari, ma diciamo che contro c***o si può dire.
Vuoi.
Perdonami, se un medico cerca di curarmi con la medicina galenica, esatto, con le buone vecchie pratiche, carico radio dall'albo e gli sparo anche sulla gamba. Everybody underestimates the kick in the groin. Boom, bang! It's a street fight. Super! Io vorrei farti due domande. La prima domanda è, secondo te l'intelligenza nel capire che esiste dell'altro e che va allenato anche dell'altro e non stare all'interno di determinati dogmi, perché il mondo dimostra con gli incontri, essendo comunque una prova con effetto di realtà, che c'è qualcosa di buono anche da altre parti e che funziona. Comunque, questa cosa qua va capita dall'allenatore o dall'atleta? La seconda cosa che ti volevo domandare è, dato che prima stavi parlando dei tre principi della tecnica, in realtà io so quali sono, ma perché ho spoilerato l'articolo, se puoi spiegarceli, nel senso fai pure l'intero discorso tra dei tre principi, che è una cosa molto interessante.
Ok, io parlo sempre per quello che mi riguarda, la mia poca e sicuramente maldestra esperienza. Diciamo che, allora, l'atleta fa quello che gli dice il maestro, fondamentalmente. Quindi noi abbiamo sicuramente grandi atleti che sono grandi per merito loro e qualcuno che è grande per merito del maestro. Se dovessi fare dissing, direi più quelli grandi per merito loro che per merito dei maestri, ma sarei ingeneroso, non è vero. Dai, alla fine abbiamo tantissimi validi maestri. Quindi diciamo che un atleta riesca a discostarsi totalmente dal suo maestro o dalle sue esperienze è difficile. Ci vuole un atleta molto intelligente, con tanta esperienza, cosa che in Italia è difficile, perché da noi l'agonismo, se parliamo adesso di box, per esempio, stavamo parlando di box, abbiamo preso l'esempio dei pugni della box, purtroppo è difficile fare attività, ci sono pochi atleti, pochi soldi, e poche condivisioni fra palestre, poco giro e pochi numeri, cioè gli atleti, gli agonisti non sono tantissimi, quindi è difficile fare tanta esperienza. Ma anche ci fosse tanta esperienza, che un atleta autonomamente, grazie alla sua esperienza e alla sua intelligenza, riesce a evolversi, sì, c'è sicuramente una parte del percorso la può fare, però gran parte di quello che fanno gli atleti viene sempre dal maestro. I maestri, per evolvere loro, perché non è che solo l'atleta evolve, e così anche il maestro, l'insegnante deve evolvere e aggiornarsi costantemente, sta alla sua, chiamiamola, voglia di crescere. E se parliamo dell'Italia, in Italia c'è molto la cosa, io già so tutto, cioè so tutto io, o perlomeno se non io, chi mi ha insegnato, le mie esperienze già sono sufficienti, insomma, ecco,
chiamala così. Scrivo.
E questo purtroppo è molto diffuso e, ripeto, non lo dico io, lo dicono anche qui personaggi di grande spessore e che purtroppo non sono stati ascoltati. Non farò nomi, ma diciamo che uno di questi che diceva che in Italia c'è purtroppo questa tendenza a non voler sentire altre campane, questo dogmatismo, l'abbiamo mandato in India a allenare la nazionale indiana, allenava la nazionale italiana di box, e dopo il 2016 è andato a allenare quella indiana, quindi non ho fatto nomi, chi vuole informarsi su chi sia, e lo disse in maniera, lo disse sempre, ma io mi ricordo quando lo vidi con i miei occhi, lo ascoltai con le mie orecchie, proprio lo disse in maniera accurata, con parole anche molto belle, che facendo degli esempi bellissimi, secondo me, di questa situazione. Quindi, se lo dicono personaggi come questi, diciamo che è una cosa che evidentemente è vera. Cioè, i maestri hanno poca voglia di aggiornarsi. E quindi rimaniamo alla box di Steve Klaus e al diretto che si tira spostando il peso sulla gamba avanti, spingendo quella gamba dietro e tira il diretto destro, no? Diretto sempre, guardia sinistra avanti. Che, per carità, è vero, è un tipo di diretto, esiste. Non è l'unico modo, ragazzi miei. Se noi rimaniamo al diretto, spingendo quella gamba dietro, spostando il peso, che per carità funziona benissimo, è quello che tirerai nel 90% dei casi, ti serve quello e lo tirerai così. Ma non è solo quello il diretto destro. però se tu lo fai in maniera diversa e ti dicono che è sbagliato, io ho visto con i miei occhi un bicampione italiano, due volte campione italiano, corretto su certe cose, dire al maestro di grandissimo spessore che lo stava correggendo, ma io con sto colpo ci ho vinto due campionati italiani. Cioè, quando tu fai questo, è la morte, è finita. Cioè, uccidi qualsiasi possibilità, cioè nessuno contesta le tue qualità. E qui torniamo, no? L'esperienza di qualità. Sì, uno può vincere, ma c'è da vedere se vince grazie a quello che ha fatto o nonostante quello che ha fatto. Cioè, la differenza non è poco. Cioè, se io prendo un grandissimo talento, è ovvio che quello magari mi vince comunque sia, magari compensando alcune tecniche, visto che parliamo di tecnica, con capacità fisiche o capacità volitive, capacità mentali, cioè uno che incassa, uno che, non, che attacca sempre, uno che c'ha un fiato della Madonna o una castagna devastante. Esempio, Detonai Wilder, che di boxe boxa come uno che due settimane che sta in una palestra di box, ma è diventato un campione, ha preso una cintura del mondo con quella box tecnicamente inguardabile, cioè gli mancano le basi, in difesa infatti non si sa difendere, come ha trovato uno che non ha dominato fisicamente, lo attaccava, ha preso un sacco di mazzate, perché ha delle ragioni.
Aggiungerei grosse, con un fisico cazzo. Perfetto.
No, ma lì è quello, qui la colpa è dell'allenatore, l'allenatore è un cane, perché dice, ok, questo mi vince, vede le lacune, dice, ma chi se ne frega, tanto vince comunque, lo manda avanti. No, invece se ci fosse un allenatore, tipo, adesso prendendo nomi noti, il padre di Lomachenko, che con una, non dico che ha fatto bene o male, io non sto dando giudizio, ma con elasticità mentale, che prende il figlio e dice, tu adesso mi vai a fare danza, danze ucraine, e gli ha fatto fare 2, 3, 4 anni di danza, e lui non voleva, e l'ha minacciato per venire via, perché non, io dice, io voglio fare la box, no, tu fai danza perché ti servirà. Ecco, al di là che abbia funzionato meno il fare danza, magari non è stato quello che ha
fatto. Comunque più umano di averlo fatto combattere con un orso.
Esatto, vabbè, lì altre cose.
Però, cioè, per dire, cioè, certo che l'Est Europa riesce sempre a dare, a regalare dei
passi. No, quello che volevo dire, l'elasticità mentale di dire, no, io non è che ti mando avanti, sei bravo, ok, va bene così. No, devi fare un percorso, ti voglio dare delle cose in più che magari poi ti serviranno. Non c'è questa mentalità, quindi ecco, quindi abbiamo atleti che se vincono non devono imparare niente da nessuno, allenatori che non devono imparare niente da nessuno, e allora se nessuno deve imparare niente da nessuno andiamo avanti così, e poi però ai primi ostacoli, quando arriva l'ostacolo in cui serve un punto di vista diverso, serve qualcosa di altro da quello che tu hai fatto, e lì ci fermiamo perché il fisico non basta più, l'ignoranza non basta più, la cazzima non basta più, incontri quello che c'ha più cose di te, magari su quelle cose, o ce n'ha altre che non riesci a compensare con le tue qualità, e finisce. Quindi se parliamo di tecnica, e ritorniamo allora ancora una volta al discorso sfondi motorie, ricchezza, plasticità, tecnica, ecco che questo chi lo fa? L'allenatore o l'atleta? Tutte e due se hanno una mentalità però di questo tipo, che apprendono, che sono aperti, che vogliono imparare, che vogliono aggiornarsi, che se vedono una cosa diversa non dicono di principio, no, questa è merda, ma dicono, ok, vediamo un po', andiamo a vedere, pensiamoci, proviamo, vediamo ma che facciamo, dice quell'altro.
Facciamo un esempio ancora più chiaro che taglia la testa al toro. In Italia ci sono ancora tantissimi allenatori che sono convinti che i pesi legano, anzi leghino, i pesi ti rendono lenti. Cioè, questa è una cosa che è rimasta, non so, agli anni 40, 50, 60 forse. Dai, non scherziamo.
No, i russi usavano i pesi da sempre. I russi li hanno sempre usati. Cioè, quando da noi ancora c'era questa cosa qui, cioè loro già negli anni 20, 10, 20, 30 già usavano i pesi, per dire.
Ma è una cosa, ma è totalmente fuori da qualsiasi schema. Vuol dire che non hai mai aperto un libro esatto. Che sia stato stampato dopo gli anni 90.
Sì, no, ma è fuori dalla realtà. Cioè, cioè, talmente dimostrato, adesso prendiamo questa, ma potremmo prendere tanti altri esempi, che continuare su queste posizioni, cioè, o vivi in un mondo tutto tuo, o, non lo so, o vuoi danneggiare i tuoi atleti, vuoi danneggiare l'ambiente, non lo so. Ma questo, diciamo, i vecchi passi, perché i vecchi, vabbè, sono vecchi, e io non pretendo che un anziano, se non vuole aggiornarsi, lo capisco, fra virgolette, lo posso comprendere il meccanismo mentale che scatta, no? L'orgoglio, quello che vuoi.
Perdonami, se un medico cerca di curarmi con la medicina galenica, esatto. Le buone vecchie pratiche, magari con radio dall'albo gli sparo anche sulla gamba.
Mi senti male? Aspetta che ti succhio il sangue, così ti tolgo quello infetto. Va bene, grazie.
Sì, è esattamente questo. Purtroppo è così, ma per carità, viviamo nell'epoca del post-verità, quindi con le fake news e i terrapiattisti, per carità, quindi no, non ci meravigliamo niente, ma questi sono meccanismi mentali, diciamo, che riguardano i psicologi, non riguardano gli allenatori o chi parla di sport come noi, insomma, lasciamo queste cose ad altri esperti, insomma.
Però se io sono allenatore tecnico in uno sport, e oggi che abbiamo questi mezzi, posso vedere, ma vediamo che cosa fanno i campioni di questo sport. Ah, aspetta, stanno facendo stacco da terra, stanno facendo squat, panca piana, forse ha un senso allora allenarsi coi pesi. Invece no, sono ancora molti convinti che rendano lenti, che bisogna fare i pesi con 3 kg e veloce veloce, bisogna fare shadow boxing con i pesi. Non esiste, non lo fa più nessuno, cioè, più o meno. Però comunque non ha nessuna base scientifica. Per esempio anche Mayweather fa... Ho visto in un video che faceva shadow boxing con i pesi, quando è stato provato che in realtà non ha nessun beneficio questa cosa. Che anzi, se c'è una certa quantità di peso, mi pare oltre, adesso c'è una formula specifica, anzi può rendere la meccanica peggiore. Comunque, siamo sì, su questo livello.
Il discorso sulla shadow con i manubri è un po'... è un discorso un po' ampio, adesso andremo un po' fuori tema, però anche lì, diciamo... ci sono pro e contro e bisogna vedere come la fai, insomma. Al momento la usano ancora tutti, praticamente la stragrandissima maggioranza, tutti i professionisti, dei campioni ancora la fanno. Il peso deve essere un peso, diciamo, oh, si dice fra i 300 grammi e il chilo, ma va anche in base al peso corporeo, comunque i pesi molto leggeri. E il problema è quella della confusione di schemi, adesso te lo faccio molto molto sintetica, cioè usando il peso ovviamente altera la traiettoria e quindi certo. A lungo andare può dare, diciamo, memorizzarti uno schema motorio fasullo. E in realtà queste, diciamo, le prove che sono state fatte su questa confusione di schemi riguardano discipline in cui uno interagiva con un attrezzo, cioè lancio del peso, del giavellotto e del disco. E in realtà anche lì chi fa atletica pesante usa ancora sia pesi più strumenti di lancio più pesanti che più leggeri, per tutta una questione anche di allenare il rilascio dello strumento. Adesso non voglio entrare in questo dettaglio perché ci porterebbe lontano. Comunque diciamo che in questo caso specifico la cosa, più che sì o no, è dibattuta. Dipende come li fai, ecco, mettiamola così. E con quanto peso lo fai e come li fai. Però al di là di questo, però io capivo il tuo discorso invece sui pesi in generale, come preparazione generale, cioè quindi preparazione atletica così, non ha nessunissimo senso, anche perché anche qui c'è una confusione. Pensano al bodybuilding, cioè all'utilizzo dei pesi, esatto, per mettere massa muscolare, che è un aspetto che non riguarda gli atleti se non in casi particolari, e invece i pesi vanno usati per, diciamo, il rapporto forza-velocità, per la potenza, per l'esplosività e per la forza massimale che poi influenza anche l'esplosività e bla bla bla, tutto il discorso. Cioè, comunque sì, i pesi ormai sono completamente sdoganati. Non so quanti allenatori tutt'oggi non li vogliono usare o dicono che rallentino, e sinceramente non so quanti ce ne siano fuori dall'Italia, perché non ho adesso...
Fuori dall'Italia ho dei dubbi che ce ne siano qua.
Ecco, in Italia che ci siano ancora, sì, questo lo so per certo. Fuori io penso veramente pochi, e se ci sono hanno sicuramente più di 60 anni, ma anche direi ormai quasi più di 70 forse. Però no, è un esempio comunque calzante, hai assolutamente ragione.
E probabilmente una delle fortune dello sport sovietico è stato proprio di avere una squadra di pesistica, cioè... Non diciamo parole troppo volgari, ma diciamo che contro c***i si può dire. Perché
nel sistema sovietico, sai cos'è un'altra fortuna che ci hanno avuto? Che loro, nel sistema loro, spesso sport diversi si allenavano tutti assieme, cioè nella stessa società, ma addirittura nella stessa sala. Quindi tu potevi avere in Russia, nell'Unione Sovietica, comunque nell'Est in generale, in una sala c'avevi un angolo dove c'erano quelli di judo che facevano judo, 10 un po' più là quelli di box. Un po' più là quelli di pesi, magari di pesistica, e salivano tutti nella stessa sala. E non solo, chiamavano il maestro dell'altra disciplina a volte a fare lezioni con loro, o si scambiavano visioni, punti di vista. Inoltre la formazione, no, il famoso maestro di sport, no, di scuola sovietica, era una formazione uguale per tutti. Quindi un grandissimo vantaggio dell'Est Europa era l'omogeneità assoluta, non solo delle conoscenze, ma anche del livello dei maestri, perché c'era questo grande scambio fra discipline, e tutti dovevano concorrere a la gloria della grande madre Russia, dell'Unione Sovietica, quindi a vincere medaglie, che sappiamo che c'aveva anche uno scopo politico. Quindi questo ha portato, insieme a grandi scienziati dell'allenamento, perché alcuni dei migliori sono tuttora del mezzo europeo,
eccetera, eccetera,
a questo grande studio, quindi ci investivano soldi, ci investivano risorse, grande scambio di informazioni, quindi nessun filtro, grande interscambio fra discipline, ed ecco che abbiamo questa cosa. Mi diceva sempre, per esempio, ti faccio un esempio eclatante, che da noi il maestro di box c'ha un buon allievo, vince gli italiani, ok, questo va in nazionale, lì fa degli allenamenti, fa i raduni, poi però quando torna nella sua palestra d'appartenenza, spesso mi dicevano, deve fare gli allenamenti del suo maestro, e i maestri che rifiutavano assolutamente che il suo atleta della nazionale facesse qualcosa di diverso, perché dice, tu sei diventato bravo grazie a me, con quello che hai fatto con me, non me ne frega niente quello che fa. Queste sono cose che, virgolettate, cioè non sto parlando per fantasia, cioè cose che mi sono state riportate.
Quindi torniamo sempre all'idea di uccidiamo i vecchi quando sono dei bambini.
Assolutamente, però dicevo, questi atleti così, e quindi avevano gli input, gli allenamenti e le cose solo quando andavano in nazionale, ai raduni e così via. Il tecnico russo, che è un atleta forte, lo allena sempre lui. Quando va in nazionale, il tecnico dell'atleta nazionale spesso va all'angolo col suo atleta, cioè a seconda delle gare, cioè l'allenatore della nazionale russa, e poi cambia l'allenatore a seconda dell'atleta che c'ha, gli va vicino magari il suo allenatore di club, così. E la nazionale russa, il suo atleta della nazionale, lo vede solo per i raduni, prima delle Olimpiadi, prima dei match in cui la nazionale russa dovrà andare, fanno una rifinitura di base. Perché? Perché sono sicuri che nella sua palestra di provenienza lui si allena correttamente e farà il programma che gli dicono loro, o anche se si allena per cavoli suoi col programma della sua palestra, è un programma corretto, quindi non c'hanno nessun problema, fanno solo la rifinitura. In Italia perché c'è stata questa grande polemica, e qui rientriamo nella politica e nel dissing, purtroppo mi ci avete riportato, perché tocca prendere degli atleti della nazionale, praticamente professionisti, che fanno solo gli atleti della nazionale, che vengono chiamati sempre loro, e tutti si lamentano, ah ma io c'ho un atleta più forte, perché quello non ha fatto gli italiani, non è tornato a fare gli italiani, sta ancora in nazionale. Perché? Perché solo così la nostra povera nazionale ha la sicurezza di poter allenare della gente come si deve, con metodi corretti, secondo loro. Sì. Poi magari non sto dicendo che la nazionale italiana fa tutto bene, questo apriremo un altro grande squarcio su questo, però bene o male, cioè quello che loro in nazionale pensano che sia bene, e con i loro metodi, con le loro preparazioni, con la loro tecnica, con la loro tattica e così via. E quindi ecco perché tanti tecnici sono infuriati con la Federazione Pugilistica Italiana, dice, ma perché ci sono questi i dilettanti professionisti, li chiamano, questi lì fissi e non si possono spostare, perché purtroppo tu sì, c'hai magari un grande atleta, ma io non c'ho la più pallida idea che farà quando lo rimando da te, e quindi mi tocca prendere la gente su cui ho fiducia, su cui ho costruito delle basi e che so comunque sia che ci posso lavorare, perché se prendo ogni volta il campione italiano singolo così, non gli faccio fare costantemente gli aggiornamenti, non ce l'ho costantemente lì con la nazionale, va a capire questo che mi fa. Cosa che in Russia e nell'est Europa non c'è come problema. Te l'ho detto, fanno solo i raduni e la preparazione finale pre-olimpiadi, pre-mondiali, pre-match, stop. Questo è un altro grossissimo problema della non uniformità didattica che abbiamo in Italia. E ritorniamo al discorso di prima, perché ognuno pensa di essere il migliore e non avere niente da imparare da nessuno. E questo per noi sarà sempre un grosso limite se non si cambia mentalità e modo. Dicevi ammazza i vecchi, magari bastasse, perché io vedo tanti giovani che hanno la stessa mentalità, tanti giovani che sì, sono giovani, magari sono giovani tecnici, però hanno qualche atleta forte, magari hanno avuto qualche successo, e magari per carità citano le ricerche, parlano di quello, cioè si informano tutto quanto, ma anche lì però quello che dico io. E quindi allora qui è una questione proprio d'orgoglio, alla fine non è solo una questione di informazioni che non arrivano o non passano, perché anche chi c'ha magari quelle corrette, però vede solo quello che fa lui, quello che faccio io è corretto, anche fosse vero, anche fosse tutto scientificamente perfetto, per carità, però nessuno che si pone con l'umiltà di dire ok, vediamo, impariamo, confrontiamoci, mettiamoci seduti, parliamone, ma perché vuoi fare questo, io voglio fare quest'altro, spieghiamoci e troviamo un... Ecco perché non c'è una vera scuola italiana, secondo me, con tutto il rispetto per la magnifica box italiana, che c'è una grandissima storia, ma non c'è la scuola italiana, c'è la scuola russa, c'è la scuola americana, sono tante, la scuola, diciamo, nord europea, cioè sì, grosso modo, ma a scuola italiana non c'è, perché ognuno, ognuno è l'allenatore della nazionale. Noi si dice sempre la battuta, no? In Italia siamo un paese di allenatori della nazionale. Dicevo, io faccio discorsi da bar, quindi per carità, ci sono notevolissime eccezioni con tecnici, atleti più che aperti mentalmente, bravissimi, umili, disposti a imparare. Però, diciamo, in generale la situazione è un po' questa, secondo me, riguardo la box, perlomeno.
In generale, non solo la box, te l'assicuro.